divisione, questa dicotomia tra privato e pubblico, quello che si consuma nel privato, nelle case, alla vita pubblica, sono saltati, quasi tutti sono saltati, insomma, il confine è saltato e si va, come dire, a una commistione, non a, una cosa è la rilevazione di nessi che ci sono sempre stati, di legami che ci sono sempre stati, che è quello che noi ci proponevamo. No? Quando noi analizzavamo la sfera, dicevamo il personale politico, non intendevamo fermarci lì, non intendevamo, cioè intendevamo porre le basi per un'analisi della sfera pubblica, diciamo così, no? Della vita sociale, un'analisi che tenesse conto del fatto che il privato è stato, come dire, incluso attraverso un'espulsione, ma è sempre, di fatto è sempre stato connesso, no? Con questa sfera. Quindi la nostra analisi partiva dall'autocoscienza, questo lavoro sulla soggettività, ma per ricollocare questa sfera, appunto, che è stata considerata separata dal pubblico, e considerarla come parte interconnessa, integrante, eccetera. Quindi l'idea c'era allora, come c'era non solo in chi analizzava specificamente il lavoro domestico, no? Nel gruppo Lotta Femminista, c'era anche in chi, come me e altre, facevano un lavoro più su corpo, sessualità, ma appunto con l'idea che quello fosse, come dire, che noi andavamo scoprendo, portando alla luce una materia enorme, una quantità enorme di esperienza che era da ricollocare, no? Da ripensare fuori da queste dicotomie a cui eravamo abituati. Almeno questa è sempre stata la mia intenzione, infatti io ricordo che la parola d'Annessi insistevo sempre nei volantini, il primo volantino del primo Pinarella del 74, io chiesi proprio che si mettesse la parola Nessi, eravamo lontani ancora dalla capacità di trovare i Nessi, però intanto l'orizzonte era quello, bisogna chiedersi perché poi su questo non siamo riusciti ad andare avanti, soprattutto non siamo riusciti ad andare avanti perché abbiamo lavorato più su questo con i saperi, i linguaggi, i saperi della vita, diciamo, disciplinari, istituzionali, eccetera, della vita pubblica, ma almeno per quanto riguarda i gruppi di lavoro a cui ho partecipato io. E mentre mi pare che è andato poco avanti o quasi niente, questo discorso che faceva Antonella, cioè come si va, come si ricollocano, no? la riproduzione sociale, produzione e riproduzione sociale, con tutti i cambiamenti che diceva della Cristina, che mi pare che non è che cambi, cioè quello che cambia è semplicemente che è una situazione più complicata dal fatto che appunto il lavoro, quello che è stato considerato il lavoro di riproduzione sociale, di cura, lavoro domestico, eccetera, va a improntare, diventa modello del lavoro, come diceva Cristina, in generale, no? Di tutta la produzione, la femminilizzazione, eccetera, eccetera. Quindi si confondono di più le acque, ma non cambia sostanzialmente. Il fatto che comunque non è stato il lavoro di riproduzione sociale, il lavoro non pagato, quindi lavoro di cura, lavoro domestico, eccetera, non è stato portato all'evidenza, non è stato reso visibile e tantomeno messo in relazione e collocato nella relazione che ha col mercato del lavoro. Quindi questo non è avvenuto, cioè questa commistione, questo impasto di cui parlava Cristina, no? Che è quello che abbiamo davanti oggi, in realtà, come dire, non ha avuto questo passaggio, cioè non si è consapevole, si è femminilizzato, ma non, come dire, è come se si fosse trasferita la sfera del tradizionale del femminile, se avesse permeato, no? Tutta la sfera dell'esistente, senza però che ci sia stato un passaggio di presa di coscienza di questo, no? Cioè quello che poneva, diciamo, la distanza che pone sempre Antonella, no? Che si facciano queste analisi, no? Che ricollocano, eccetera, il lavoro non pagato rispetto al mercato del lavoro, produzione e riproduzione, questo passaggio non c'è stato, quindi ci troviamo di fronte semplicemente a una amalgama, e adesso è più difficile riafferrare il bandolo, cioè parlare di nessi adesso è più difficile che in passato, ecco. E poi c'è l'altro problema, il problema invece centrale per me è sempre quello di dire, vabbè, chiediamo, qual è la domanda? Ma come mai? Dico, le donne sono consapevoli che la soluzione non è il doppio lavoro, si ammazzano nel doppio lavoro, lo sanno bene, e lo stesso in quest'altalena, le donne sono consapevoli che se vogliono fare carriera loro non possono fare figli, se allora si sta, la carriera è sempre, come dire, ha dei tratti così maschili, così cioè dire, si sono formate le carriere dentro un certo sistema, no, di potere, di linguaggi, di sapere, per cui preferiscono poi tornare a casa. Insomma, le donne sanno. È vero che non sono state fatte tutte queste analisi come le avete poste voi qui, ma nell'esperienza, nel vissuto, le donne lo sanno, no? E quanto peso, sanno, come dire, sanno e non sanno, ma soprattutto chiedersi perché sopportano questa, appunto, questa responsabilità in eccesso. Sanno benissimo, sanno di essere anche più forti, di mantenere la debolezza altrui. No? Evidentemente, cioè, interrogare la soggettività, io ritorno sul fatto che se non si interroga la soggettività vuol dire capire perché poi le donne si sono assestate dentro questo, no? Perché poi tutto sommato questo lavoro non pagato è ancora così confuso, tanto confuso con gli affetti, con le relazioni sentimentali, sessuali, eccetera, o comunque legato con la vita di coppia, le relazioni familiari, insomma c'è un nodo profondo, no, legato alla maternità soprattutto, perché io credo che questa estensione della cura all'adulto maschio, maschio adulto che non ne ha assolutamente bisogno, io credo che faccia parte, come dire, sempre di questo prolungamento di infanzia, di maternità, il fatto di rendersi indispensabile all'altro, anche quando l'altro potrebbe benissimo essere autonomo. Quindi c'è un potere c'è un qualche idea di potere che le donne mettono in questa responsabilità così pesante, no? Evidentemente ci traggono un qualche, ci hanno tratto storicamente un qualche, dico un vantaggio, se pensiamo alla cos'è invece la realizzazione di tutte le proprie capacità umane, di vantaggi non ce ne sono stati, ma sicuramente c'è un vantaggio immaginario, no? L'idea dell'indispensabilità all'altro. Quindi il potere, giustamente Antonella dice, le donne sono più forti, è vero, perché mantengono, e l'altro che è debole, e le donne devono prendere coscienza della loro forza, ma se la loro forza poi la pensano come essere indispensabili all'altro, cioè è con una forma di onnipotenza in qualche modo, no? Allora io credo, penso sempre che un nodo sia la maternità, cioè sì, il fatto che le donne fanno i figli e che gli uomini sono i figli delle donne. Penso sempre che questo legge che lì ci sia un nodo che noi non abbiamo esplorato in profondità, però insisto che continuare a fare solo delle analisi, no? Oggettive di quello economiche, sociologiche, eccetera, non ci basta. È importante, come dice Antonelli, importantissimo, vanno ripetute all'infinito, a sazietà, ma è anche importante che cominciamo, lo facciamo da 40 anni, ma non abbastanza, a interrogare la soggettività, cioè a capire perché. Quali sono? Noi un po' lo facciamo in questi gruppi qui all'Università delle Donne, soprattutto attraverso la scrittura, perché a volte neanche l'autocoscienza, neanche la parola del narrare di sé riesce ad andare così a fondo per capire le ragioni profonde di questa complicità che va a danno nostro, no? A danno delle donne. Quindi penso che, insomma, che sia fondamentale, come riafferrà, non dico l'autocoscienza, per dire interrogare l'esperienza. A questo punto, con tutta però la consapevolezza teorica anche, no, delle analisi che voi avete fatto, perché siamo in grado di interrogare le nostre vite oggi sapendo molto di più di quanto non sapevamo 40 anni fa su come vanno le cose nel mondo in generale, non solo nelle nostre case, no?
Dunque, lei aveva chiesto di rispondere a te. Ci sono iscritte per ora Campari e Anita. Campari e Anita.
Allora, io rispetto a queste problematiche lavorative non posso prescindere dalla mia esperienza personale, che è quella di aver fatto per più di 40 anni l'avvocato del lavoro. Anche perché, pur essendo stata contemporaneamente in alcuni gruppi femministi, questi nessi di cui parlava Lea non li ho visti all'opera mai in questi gruppi. E quindi c'è sempre stata una scissione per me, anche in qualche misura tremenda, tra una pratica politica con le femministe e una pratica professionale che aveva contenuti politici fortissimi, però al di fuori da questo contesto. Come questa premessa per dire come intendo io, forse deviata da questa lunga vicenda esperienziale e professionale, come intendo io la Cristina Morini quando mi, e poi tutti gli autori che lei si, a cui lei si rifà, in particolare Marazzi, quando parlano di femminilizzazione del lavoro. Io traduco questa espressione,
Marazzi non ne parla di femminilizzazione,
emozioni che vengono apportate all'impresa, energie che vengono caricate in questo settore, mentre prima col fordismo una scissione era sempre presente e forse utile. Ecco, io li catalogo come intensificazione del comando. Per me questo è un esito dell'intensificazione del comando del sovraordinato o del capitalista, come lo vogliamo chiamare, sotto, su il sottordinato, che non per caso è chiamato il dipendente, ed è dipendente naturalmente, ed è più che mai dipendente dal comando capitalista anche adesso, quando il suo lavoro è, come dire, immateriale, abbiamo una flessibilità che molti e per molto tempo, non so se ancora adesso, perché me ne sono abbastanza disinteressata nella frangente della crisi galoppante attuale, ma che molti per molto tempo hanno inteso come una di più di libertà personale, perché scelgo io, no? Lavoro a casa, mi metto davanti al computer o non mi metto, eccetera. Vabbè. Tutte queste cose che io ho sempre considerato delle cazzate, cioè perché mi rappresentavano la pervasività del comando capitalista che ti segue per il tuo percorso sul marciapiede o sull'automobile fin dentro a casa tua e non ti lascia mai, anche attraverso sistemi di controllo a distanza, computerizzati o meno. Quindi questa cosa io la intendo così e nessuno mi ha ancora convinto del contrario. Noto un'altra faccenda, sempre da questa mia esperienza. Sono stata per moltissimi anni l'avvocato dello sportello dei precari di Via dei Transiti, quindi la prima organizzazione, auto-organizzazione di precari che tentavano di resistere al peggio del comando capitalista attraverso la flessibilizzazione, cioè la precarietà del lavoro. E negli ultimi anni della mia professione, con circostanze che mi hanno totalmente disgustato e mi hanno indotto a mettermi in pensione, non lavorare più in tribunale per sostenere cause allora ormai considerate impossibili, io ho notato un progressivo svuotamento delle capacità di resistenza e di conflitto. Questo svuotamento ha avuto una femminilizzazione, cioè le donne sono sempre state le mie clienti più disperanti e più deboli, che mi costringevano un corpo a corpo contro di loro prima che contro il nostro antagonista principale, che era il datore di lavoro convocato davanti al giudice per tentare di ottenere giustizia. Ma negli ultimi tempi, diciamo soprattutto negli ultimi due anni della mia attività professionale, che è finita nel 2007, anche i ragazzi sono stati per me motivo di disperazione, di delusione. E io penso che questa cosa sia dovuta a una circostanza che ho letto, spiegata secondo me mirabilmente in poche righe, sulle Le Monde Diplomatique del mese di marzo 2009, da una signora che io chiamo Noël Burgi, ma che forse i francesi chiameranno Burgi o come diavolo pare a loro, che dice questo a conclusione dell'esame: chi si anestetizza per sopportare delle situazioni sociali normalmente insopportabili, ne paga il prezzo con una sofferenza la cui origine e le cui conseguenze sociali e politiche sono facilmente negate. Variabili a secondo degli individui, le molteplici espressioni di questa sofferenza, alcolismo, depressione, suicidio sul luogo di lavoro, vengono curate nell'ambito della psicologia individuale e sono strumentalizzate per rendere invisibili problemi sociali e privare gli individui del loro potere di rivendicazione e per proteggere ancora di più un ordine economico e politico che elude e nega il conflitto, cioè gli toglie la capacità di esistere, e quindi, non riconoscendo la legittimità, ne nega anche l'esistenza. Allora, questa indicazione, che se, per me è fenomenale rispetto alla mia esperienza, mi sembra che ci dica qualcosa anche rispetto al quesito che poneva Lea: perché le donne sopportano questi pesi? Ma come? Non lo sanno dal dato esperienziale che sono loro in realtà le persone forti che sorreggono maschi bianchi dotati di un lavoro, diciamo così, pagato secondo le regole normalmente e che tuttavia vengono sostenute da queste poverette che così si aggravano di tutto il peso del mondo? Ecco, io penso che sia questo allenamento a sopportare l'insopportabile e a negare il conflitto che fa vedere come via più facile per riuscire a dare un senso alla propria esistenza quella di aderire ai modelli socialmente dati e riconosciuti, perché agire un conflitto richiede intanto la comprensione che diceva prima Antonella, per cui è prezioso tutto quello che voi ci avete raccontato nell'introduzione, ma poi anche la capacità di far uscire da sé l'energia del conflitto e di resistere al confliggente e alla situazione sociale complessiva che ti mette sicuramente in minoranza e che ti, come dire, in qualche modo ti critica, perché come femministe, come movimento femminista, questa cosa noi non siamo riusciti a scalfirla. Io temo che sia così, forse sono in un periodo della mia vita in cui il pessimismo aleggia, però sento questo.
Anita, altre? Io mi sono iscritta poi, altre che si vogliono iscrivere?
Anche per collegarmi un po' a quello che diceva Maria Grazia, volevo partire da quello che ha proposto la Cristina a proposito della regolamentazione del desiderio, no? E intanto io non vedo una situazione tanto più drammatica adesso, forse perché abbiamo meno strumenti di lettura, perché mi sembra, appunto come diceva Maria Grazia, che il problema forse è quello del potere e che il potere comunque in qualsiasi epoca ha tentato di controllare i corpi, Allora, se il controllo dei corpi avviene anche, oltre che al metterlo al lavoro, eccetera, eccetera, anche attraverso la regolazione del desiderio, io penso, non so se è una mia, e la Cristina senz'altro ci ha pensato, perché questa è una mia fissa, io penso che forse la funzione che hanno avuto le religioni a suo tempo nel controllare il desiderio e perciò nell'essere funzionali al potere, che può essere del capitale, prima del feudalesimo, insomma dei sistemi politici, il controllo del desiderio attraverso la sublimazione, il peccato, insomma il controllo che esercitavano sulle coscienze, sui desideri, sui corpi le religioni, adesso la funzione è demandata al consumo. Sembra che il consumo non abbia una funzione di controllo del desiderio, invece secondo me sempre più per me è enigmatica e importantissimo capire, ma non l'ho ancora capita ovviamente, la funzione del consumo. Allora questo per la Cristina. Invece per l'Antonella, siccome questo schema anche la volta scorsa che sei venuta mi ha molto affascinato, allora io ti domando all'interno, perché mi sembra che la possibilità forse di risolvere, di comunque mettere un po' di dinamismo in questa tensione tra questi due mondi, pagato, non pagato, lavoro di cura, lavoro produttivo e riproduttivo, perché non ci sia staticità e per provare, visto che tutte queste altre politiche non sono servite a niente, allora probabilmente ha ragione la Lea, c'è un qualche cosa di molto più profondo, c'è la psiche, eccetera, eccetera. Ma adesso io mi domando, all'interno della, chiamiamola scienza economica, c'è qualche ipotesi per provare a scalfire questo immobilismo o bisogna ripartire dalla filosofia?
Hai finito? Posso dire anch'io allora? Sì. Ecco, io non sono proprio d'accordo con l'ottica di Lea, e anche Campari l'ha richiamata, di dire ma perché fanno delle cose sbagliate. Io mi sono convinta invece che le donne fanno delle cose stragiustissime. Sempre abbiamo sentito il femminismo ha colto tutti i gruppi, le varie donne hanno colto questo problema tra lavoro pagato e non pagato, l'hanno sentito. Io dico, quello che sentivo oggi, ecco, è questo lavoro di discussione di quello che ho sentito oggi, secondo me deve proprio aprire le menti e la consapevolezza, non lo so dire bene come lo diceva Antonella prima, ma al fatto che sotto il lavoro pagato c'è un mucchio di lavoro non pagato, che due terzi del lavoro che noi facciamo per noi stesse sorregge poi un lavoro che ci viene pagato. Cioè, se questa è, come mi sembra di capire, la vera regola dell'esistere, la vera regola dell'umanità, cioè che facciamo un mucchio di lavoro che non è pagabile, ecco, forse lo chiamerei così, che tutto il lavoro dell'esistenza è impagabile, e dunque che quello pagato sia quello che sono riusciti a mettere dentro delle strutture, perché queste strutture, come la finanza, producono un mucchio di soldi per altri che ne fruiscono, è quello che va distrutto, diciamo. Mentre invece quello che va affermato è che il lavoro sia impagabile e si deve trovare una consapevolezza e una capacità di ordinarlo in modo che tutti abbiano quello che gli necessita, come diceva il marxismo. Ecco, per cui proprio non sono d'accordo nel dire perché lo fanno, non lo devono fare, sorreggono. Un po' di salute nelle donne c'è ancora, fanno tutto quello che si deve fare. E non dobbiamo rovinare anche quello per andare incontro all'ideologia maschile, patriarcale, capitalistica, finanziaria. Dobbiamo al contrario distruggere tutta quell'ideologia, dimostrando che quel po' di donne che sono ancora sane sono quelle che ci devono istruire.
Anna Novellini. Anna Novellini. Anna Novellini.
Ah, scusa.
Poi c'è. Anna Novellini.
C'è. Voi state sempre a ascoltare, allora?
Anna, sì, solo che diventa
sì, sempre più. Allora voi parlate un po' e poi si va avanti.
No, se c'è un punto, ce l'hai un punto adesso forte su di loro, non ti voglio interrompere.
No, no.
Ma sono tutte cose molto stimolanti.
Perché se no dopo diventa...
Faccio fatica, però... diciamo, la mia fatica, e poi voglio sentire anche Cristina... è trovare quel punto di tensione, non sull'ordinare e fare lo schema, ma dov'è il punto di conflitto su cui si riesce. Allora, intanto rispetto al dire tutti i lavori ormai hanno un lavoro di riproduzione di sé, investimento sul corpo, io ho trovato molto interessante quello che diceva Cristina, e non è vero che è la stessa cosa che in passato, perché gli strumenti sono potentissimi. Controllo del corpo alla fondazione del capitalismo, sì, erano le streghe ammazzate, il fatto che a Londra si impiccasse la gente in piazza, quindi voglio dire, ma lo strumento era semplice, la macchina era facile. Adesso quello che racconta lei è terrorizzante per la potenza dell'invasività sui corpi, sulle vediamo. Voglio dire, sull'invasione, sui sentimenti, va. Più il fatto che tutto questo è diventato sempre di più un mezzo di produzione e mercato. Quindi i nostri corpi sono lì nello spazio pubblico come oggetto, come merce, come, e questo è terribile. Anche chi come Sen e la Nussbaum ci parlano di sviluppo umano contrapposto al capitale umano e contrapposto alla produttività tecnologica, in realtà, guarda caso, questa cosa viene fuori quando quelle dimensioni, come ci dice Cristina, sono diventate il vero capitale. E quella è la vera produttività, per questo questo discorso c'ha i premi Nobel, la Banca Mondiale, che 24 ore che ce lo rimanda sempre, perché ormai si sa che nelle imprese è quello il capitale. Questo non vuol dire che quel pezzo lì ha risolto il nostro problema, perché il nostro problema è che noi trasferiamo quello che lei dice, il valore d'uso, non è che era valore d'uso, creava valore di scambio in un altro. Adesso c'è una margine di lavoro in cui ognuno si autovalorizza, va in palestra, si cosa, si... però rimane che c'è una separazione di responsabilità alla fine sul pezzo, non tanto di quanto è produttiva la macchina, ma di quanto quella persona riesce a vivere, ossia quel lavoro non pagato è quel lavoro che ha la responsabilità dell'adattamento fra lo sfruttamento del lavoro pagato, le risorse distribuite e l'effettivo processo del vivere delle persone. Quindi è quel lavoro che svela la tensione. Il problema che la svela come non appagamento del desiderio, ma anche la assorbe, come dici tu, se ne fa carico, la subisce, la patisce. Per questo che dico attenzione, la crisi ci massacra, perché in una situazione già di crisi in cui non ce la facevamo più a reggere gli anziani, le cose, i figli sciamannati, non sciamannati, quel che è, a questo punto la crisi ce la rende, ci schiaccerà, perché questo adattamento, aggiustamento fra le risorse, il mondo e la vita, no. Come, allora, io ho sempre vissuto l'autocoscienza e l'ho sempre detto, non tanto come scandaglio nel profondo, perché anzi dentro i gruppi che io conoscevo pensavo pericolosissimo quello scandaglio, perché poi ognuno tornava a casa sua, aveva detto e visto delle cose che non reggeva e rischiava di buttarsi giù dalla finestra, e non parlo delle altre ma parlo di me. Quindi giustamente ognuna si poneva, vedeva e poneva le domande che aveva il rapporto di forza per porsi. Ciò che invece stava succedendo in quei luoghi, che era un luogo dove noi comunicavamo i conflitti indicibili, quelli di mia madre che partiva da sola e scappava a piedi e poi ritornava, quelli che avevamo visto, quelli che noi, e che non avevano spazio di essere lette se non nella pazzia. Invece lì era diventato il luogo politico per dire quei confini. Ciò che io mi arrovello qui, ed è per questo diverso venire da voi che andare, è come troviamo quella linea politica di conflitto fra le vite, che siano sostenibili, non so che, non solo sostenibili come mezzi di produzione, ma come vite, e l'essere sempre di più mezzi di produzione in un mondo che vende gli organi, che fa le cose mostruose che vediamo, che brucia l'immigrato sulla panchina. Come facciamo a trovare la linea di tensione? Non a descrivere questo. Ha ragione lei, e qui dà la mia domanda. Come tra, allora sto dicendo, a me ciò che mi propongono le pari opportunità non me ne importa. Lo carico nel lavoro salariato, nel conflitto di classe, ma dopodiché ho un conflitto di classe che questa cosa non la vede, e non la vede neanche Fumagalli. Fumagalli lo conosco, è il mio compagno, siamo dentro una corporazione che ce ne fossero mille come lui, mi sta anche a sentire quando parlo del non pagato, mi chiede anche qualcuno di loro che io scriva sul non pagato, ma io non ne posso più di fare la scuola differenziale ai compagni, e a questo punto ho detto io, se non c'è un margine che voi dopo 30 anni capite, io non me la racconto più, non so come raccontarla. Perché cito che ne Mars, insomma, alla fine non so come raccontarmi. Bene. Il problema vero è che loro, questa separazione, allora l'unica cosa che io, quando sulla relazione che vi ho dato, ho visto che c'era, quella cosa che a me sembra, questa cosa che la differenza tra schiavo e lavoro salariato, anche questo legge, lavoro salariato è, come dice Graffa, una forma storica ibrida, mista, metà strada, fra lo schiavo e il lavoratore libero. Non è schiavo perché non controllo la sua riproduzione, mentre prima la controllavo, vendevo la moglie, i bambini, non aveva moglie, non esisteva l'autonomia sulla riproduzione di uno schiavo, era in mano al padrone. E il libero che invece ha i mezzi di sussistenza, mezzi di produzione. Il lavoratore salariato non è nessuno di questi due. Quando gli schiavi sono stati liberati, non si sono liberati, sostenevano che la loro libertà si esprimeva sul fatto che potevano avere finalmente una famiglia, come i lavoratori bianchi. Quindi quel passaggio ulteriore di divisione del lavoro di sfruttamento, che era, loro pensano che la loro libertà sia la riproduzione così, per le donne quella non è la libertà. È questo passaggio che è far vedere che quella cosa di servizio, quel mito di onnipotenza, perché il mito è duplice, loro pensano che noi siamo infinitamente sacrificali e onnipotenti, e noi pensiamo di essere onnipotenti. Se non ci svegliamo tutti e due da questo mito, soprattutto in questa crisi, saremo quel progetto lì, usare, dicevo, il capitalismo usa tutto come il maiale, sempre di più tutto come il maiale, e poi a un certo punto dalla facoltà di agraria mi è arrivato il benessere del maiale, che ha mandato subito alla Silvia Matti, che è chiaro, anche il maiale deve avere la musica, la cosa, perché la carne è più buona, ecco. Questo concetto che le nostre vite diventano mezzo, infatti anche la libertà è quando noi rifiutiamo di fare il mezzo, e infatti su questo si ammazzano le donne, è questo che fa ammazzare le donne, quando non è uno strumento controllabile. Allora, quella tensione come facciamo adesso? Dove? Lei dice è impagabile, e credo che abbia ragione, che forse era questo l'errore del salario, però è anche vero che le donne hanno bisogno di soldi, e che questi soldi le mettono in relazione con lo Stato, con le imprese, e dobbiamo trovare il modo con cui le donne riescono a avere strumenti adeguati di vita, e non possiamo pensare che questa cosa la chiedono facendo un altro lavoro. Lei dice, non lo dice qui, ma lo dice nella relazione che ha spedito per posta, il reddito garantito di cittadinanza. Questo me lo ricordo con Fumagalli allora. Il problema, quel reddito, come facciamo a sapere se è adeguato a quella buona vita che la nostra esperienza ci dà, quella vita del desiderio, se non apriamo la contraddizione, la tensione tra maschi e femmine? È come quando loro parlano del biocapitalismo, ne parlano come Foucault, che non apre la discussione fra uomini e donne, è disposto a dire che è femminile, ma non che c'è una relazione di tensione, e tutti loro continuano a non vedere la relazione tra uomini e donne come un fatto politico da affrontare. Non affrontano cos'è la loro riproduzione del desiderio, della paura, e su chi si stanno appoggiando. Noi più o meno lo sappiamo, chi è la compagna di Sergio Bologna, chi è, poi non lo so se li riparla, ma non pongono mai loro in discussione su quel problema. Chi stanno usando per sopravvivere? A chi danno la serenità dei loro figli e si tolgono il senso di colpa dell'infelicità dei loro figli, che forse non ce l'hanno? Sto parlando di mio figlio. figlio. Mio figlio è un bambino di 3 anni che soffre per come lui si comporta e lui neanche lo vede, perché sta a giocare stanchissimo nei suoi lavori della conoscenza e della col Blackberry quando torna, come si chiama quello?
Blackberry.
Io stasera sono qui e devo decidere se vado a Modena o vado a Padova, dove ho quella che è quasi come mia madre, che ha 86 anni, e se io vado è molto felice. E perché è un weekend in cui è sola, quindi sento la sua infelicità. Però se dovessi scegliere il mio desiderio, me ne vado a Modena e credo che andrò a Modena. Ma io la sento la sua infelicità. Mentre nessun altro, voglio dire, questo è il pezzo. Allora io su questo, Lea, non credo perché lo facciamo. Come diceva lei, ci adattiamo, siamo impotenti. Più non abbiamo neanche la lotta di classe. In fondo ci siamo mossi quando si era mossa una lotta di classe che organizzava anche i non salariati, anche in un piccolo particolare, che era il 68 e poi il 77. Lì abbiamo trovato un momento di forza. Non abbiamo potere, il potere è fondamentale, devi avere la forza per porti le domande. Ma poiché io ingrasso,
poi che racconti perché ingrasso, non posso neanche dire che mi abbandona il desiderio del cibo, onestamente. Potrei pensare delle altre cose, anche se pane e olio è una goduria, può essere, ma insomma non posso pensare che mi abbandona il desiderio del cibo. Ecco, altri desideri potrei immaginare. E che se sei a casa, c'hai la testa che deve andare in 3.000 cose, il computer è una roba drammatica. È uno salto continuo delle, sì, tue, certo, delle tue possibilità,
Antonella,
è sempre ampio.
Antonella, ci puoi mettere anche Roberta?
Ma scusa, l'hai presa tu poi, poverina?
Cristina,
lei parla adesso.
Roberta, cos'è che ha cambiato gli schiavi? L'organizzazione che ti permette di rifiutare ciò che stai subendo. Non basta dire serviamo, lo sanno tutti che siamo.
Non è che l'organizzazione è un movimento. E come lo costruisci un movimento?
Ah, questa è la domanda, appunto. Non quale domanda.
Ce lo stiamo chiedendo da 40 anni.
No, tendiamo a creare. Chiediamo alle singole donne perché lo fanno.
No, guarda, io adesso non mi puoi voi che io.
Però andiamo avanti, parli dopo. No, magari, scusate,
io parlo di lavoro, parlo di interrogare l'esperienza in un lavoro collettivo. Quindi la singolarità dentro un lavoro collettivo. Ma quello che ha creato il movimento negli anni 70 era interrogare la singolarità in un lavoro collettivo.
Ma era anche organizzativo.
I movimenti si creano che attraverso le soggettività, non è che uno.
Ma questo è un mito. Voglio dire, è un mito, è un pezzo,
è stata una
cosa,
devo dire, certo. Che il don è nato così, il resto non lo so cos'è.
Ma ha fatto, vabbè. C'è lei, che voleva rispondere lei, e poi ci sono altre iscrizioni, se volete darmi i nomi.
Dico anch'io un paio di cose.
C'era prima che ha alzato la mano.
Allora, innanzitutto, no, quello che volevo chiarire è che quando vi ho detto il modello riproduttivo, come dire, ci serve per capire, non intendo dire che comunque sia chiaro, no? Cioè è tutto diventato uguale alla riproduzione. Lo intendevo nel senso in cui poi lo ripeteva adesso Antonella, intendo dire è interessante per l'aspetto di eccedenza che c'è dentro e per l'aspetto della misura, del problema della misura, del non pagato.
Quello è tutto un altro pezzo, la misura è tutto.
Che però, come dire, è il problema più vistoso, secondo me, della contemporaneità. E altra cosa, no, a Maria Grazia, quando io faccio questi quadri non è che io non sia consapevole, cioè siamo nel solco dell'intensificazione del comando, quindi non è una negazione di questo, tutt'altro. Anzi, questi quadri così, se vuoi, financo a tinte fosche, dimostrano assolutamente questa intensificazione del comando, però quello che voglio dire è che io vado anche semplicemente a guardare l'allargamento degli orari di lavoro, degli orari di lavoro, che dimostrano, come posso dire, quasi un'avidità di tempo ormai da parte dell'impresa, che era, se vogliamo, abbastanza sconosciuta alle esperienze precedenti. Adesso, capiamoci, non... E questo secondo me è assolutamente esemplificativo, no? Come dire, anche di un tentativo di intensificare il legame, viene quasi a cadere veramente la separazione tra lavoro e lavoratore, non so come dire, cioè io, come dire, riconosco nelle varie esperienze che vengono descritte questa intensificazione del comando, come la dici tu, e io dico, come dire, di una tendenza a captarti la vita. Cioè siamo sempre all'interno della stessa dimensione, credo, cioè magari usando terminologie diverse. E in quanto alla questione della precarietà, io adesso so benissimo che ci sono state tutta una serie di filoni di pensiero che hanno interpretato quella che adesso chiamiamo precarietà, veniva definita come invece flessibilità, no? E l'hanno interpretata in termini positivi, dico anche all'interno di ambiti femministi, no? Anche mettendo in gioco parecchia enfasi di genere, perché questo modello qui, no? Allora si parlava di post-fordismo, del lavoratore di seconda generazione, ci poteva liberare un sacco di tempo e consentirci di fare questi patchwork di tempi che io devo dire che è una cosa che non ho mai sostenuto proprio, se devo parlare di me, mi ricordo proprio anche con Sergio Bologna delle discussioni accanite, c'era anche la Cigarini presente, stiamo parlando dei tempi della Lumi parecchio tempo fa,
che invece pensava
esattamente il contrario, no? Insieme alla libreria delle donne. Io una cosa che non ho visto, d'altra parte però non si può neanche negare che questa flessibilità o precarietà, come l'ho sempre chiamata io, è effettivamente un'invenzione del capitalismo a una richiesta che effettivamente c'era, c'è stata, è stata mossa dalle lotte delle operaie degli anni 70, eccetera, eccetera, che andava nel senso di liberazione del tempo e di tentativi di auto...
La liberazione dal lavoro, però.
Sì, esattamente. Non era lavorare, era semmai liberazione dal lavoro. Semmai liberazione dal lavoro. Liberati del lavoro, tutta la questione del non lavoro. E invece con la precarietà ti hanno incatenato ancora più fortemente che mai, no? Diciamo che tu il lavoro non ce l'hai e sei assolutamente...
La preparazione della grande crisi, assolutamente, il salario non poteva rispondere e quindi hanno cominciato a parlare di flessibilità, recuperiamo un po' di tempo, in effetti preparavamo quello che c'è.
Ma dopo, dillo dopo, va. Dopo ti scrivo però, hai scritta.
E certamente, durissima.
Anche dire che non
ha aggressivissima. È stata un'aggressione che ha le dimensioni della crisi attuale.
E anche di poi crisi dei movimenti e di sconfitta dei movimenti, sì, che è stata grave, ne stiamo pagando forse le conseguenze ancora oggi, no? Nei tentativi anche di ricostruire, no? che accennavate prima. Dopodiché, io credo che, Antonella lo accennava, la questione del reddito resti, come dire, un punto di riferimento fondamentale. E io dico, sono le donne che forse per prime devono, ma non perché c'è una specificità di genere, come dire, il movimento delle donne dovrebbe appropriarsi di questa parola d'ordine, ma proprio, come dire, a partire da sé, cioè a partire da questi ragionamenti che tu hai fatto, che noi abbiamo studiato nel tempo e che adesso, come dire, si accrescono di tutta una serie di motivazioni che esuberano perfino l'ambito, diciamo, di genere, no? Per tutti i discorsi che stiamo facendo. Quindi diventa una parola d'ordine, secondo me, che deve essere giustamente lanciata dalle donne, ma in termini più universali e generali.
Per esempio, in America Latina adesso ci sono questi movimenti che loro definiscono per para la vida, per il buon vivere, in cui cercano di recuperare un rapporto produzione-riproduzione. Lo fanno, queste sono queste per esempio in Equa, la rete dell'economia femminista, e questo rilegge le economie per esempio degli indigene che lì in America, in Ecuador e coso, come appunto lettura con anche un ruolo delle donne, come sempre, diciamo, su questo discorso del vivere. Articolando su vari punti, io credo che forse il reddito solo non basti, sempre anche rispondendo a queste cose di Sen, il reddito è un mezzo, tu invece stai ponendo una richiesta di vita autonoma, quindi secondo me è questo che io dicevo, trovare la linea di tensione fra la vita e il lavoro e queste cose qui. Questa vita,
ma il reddito come mezzo per l'autodeterminazione?
No, certo. Allora, nei mezzi, non è che quando uno dice le capacità e il vivere si contrappone ai mezzi, perché i mezzi servono, i mezzi per definizione, ma non sono l'obiettivo. Mentre se mi pongono il reddito garantito, sembra che quello sia un obiettivo che si traduce in buona vita, e in quel caso neanche discute uomini e donne, quindi non mi fido. Però io credo che ci sia un problema, che in questa crisi bisogna porre un problema di reddito, ma non solo di reddito. Per questo dicevo, quest'idea delle responsabilità può essere un pezzo politico, di dire noi abbiamo questo carico di responsabilità e lo buttiamo nel piatto. Voi siete stati irresponsabili, dovete far fronte a queste responsabilità. Però a chi lo poniamo questo? Alle banche, alle imprese, allo Stato, però io credo che questa forza etica che abbiamo noi sulle cose debba essere fatta pesare in questo momento, più il corpo appunto come corpo liberato, come spazio, non liberato, ma come spazio non controllato, e c'è molte battaglie, questa cosa sulla morte, l'esperienza delle donne della morte, che appunto... Allora, questa è davvero la mia, in questo momento, problema politico, dove troviamo questa tensione profonda e forte tra vivere e modo di produzione che usa le nostre vite, che usa i nostri corpi, che ci controlla. E questa è una domanda politica, è su questo che fondi un movimento, non sul chiedermi perché lo faccio, perché non riesco a dirlo perché lo faccio. Se tu mi, è come se tu mi chiedessi,
sì, però
perché
su questo,
ingrassi,
se mi permetti, leate, secondo me
le cose, cioè, altre non le so,
c'è una
non
cosa
le
da
sapere,
dire, e che in realtà è come dire una domanda che ci facciamo, è perché le donne italiane, per esempio, questo a partire dai dati, più delle altre,
sì, certo,
cioè come dire, questo è un elemento, e in questo secondo me lei ha ragione. È un elemento abbastanza inquietante, perché tra l'altro nel proseguire del tempo, cioè non è che cambia qualcosa nel tempo.
No, delle altre dei mondi capitalisti,
delle
stai
altre
dicendo,
dei mondi,
perché guarda le africane,
rispetto...
il lavoro delle donne nel mondo è enorme.
Le italiane,
l'Italia gliene do più
sempre
prima del
siamo,
Kenya, ma non dopo.
Le africane fanno tutto loro, tutto in loro, fondo. Solo le donne fanno siamo tutto.
Cioè, sì, ma Lea... Voglio dire, cultura e aspetti strutturali materiali. Ecco, come tu sai, è un dibattito lunghissimo. Allora, non possiamo tornare a prima di Marx, il che vuol dire che non ci fermiamo a Marx. Ci abbiamo Gramsci, ma non me lo puoi porre solo sul piano culturale.
Ecco, appunto.
Quando tu intervieni
sul piano politico, della politica che ho conosciuto e che ho conosciuto io e tante altre donne a partire dagli anni 70, un piano politico, non culturale, l'idea di una soggettività che si costruisce attraverso il lavoro collettivo. Altrimenti queste analisi, ma le fa così. Io ricordo Tony Daly che faceva delle bellissime analisi, poi diceva, adesso bisogna trovare il soggetto che le fa, no? Tutti individui.
Ma no, bisogna discuterle queste cose.
Il conflitto di classe, di sale, eccetera, poi si chiede chi lo fa? Troviamo i soggetti che lo fanno, lo dice Rossanda, tutta la sinistra marxista, eccetera, ha sempre fatto questo, faceva delle belle analisi della fase, a quel punto diceva adesso chi la fa?
Ma la mia domanda è...
Individuare i soggetti, l'azione è però chi la fa?
No, qui non si è individuato l'azione, non è uguale, non è quel paragone lì.
Come facciamo a diventare un soggetto politico su questi temi? E tu mi dici con la narrazione di te, certo la narrazione di me costruisce la mia identificazione con... ma il movimento che crea questo, come facciamo, è una domanda che rimane aperta.
Appunto, quindi stiamo dando risposte.
Va bene, andiamo avanti. Lei ti ho iscritta.
Stiamo dando risposte di
ti ho iscritta.
Dopo tanti anni ci possiamo capire. No, adesso è chiaro, poniamo la stessa domanda, tu hai un'idea, io ne ho un'altra. No,
perché l'obiettivo non è chiaro, non è lo stesso, non è trovato. C'è la Anna e la Cece. Anna, Cece, Roberta, Patrizia, Lea. Anna, Cece, Roberta.
Anna.
C'era Cece prima, c'era.
No, c'era l'Anna. Va bene, come volete.
Allora, in parte hai ripreso poi tu quello che volevo dire, e che secondo me questa crisi ci sta veramente uccidendo, cioè o troviamo un modo per reagire, no? E come dice lei, insomma, troviamo dei posti dove noi possiamo fare resistenza ad agire un conflitto. Oppure la mia esperienza nei miei luoghi di lavoro, nella mia vita privata, nelle chiacchiere tra le amiche, è che veramente, insomma, sempre di più abbiamo dei modelli addosso così pesanti. Il modello, per esempio, questa cosa sui corpi che diceva lei, ragazzi, ci sta distruggendo. Io che ho una certa età, no, mi ha più la menata dicendo io divento flaccida, devo andare a fare ginnastica. Che palle, ma che palle! Cioè, ma io non voglio di avere anche questa cosa addosso, no? Se la tetta cade, devo farmi il problema della tetta che cade. Cioè abbiamo
una testa da 50 centesimi.
No, ecco, non hai capito? Cioè voglio dire, io adesso ho proprio questi modelli, ma molto più pesanti di una volta. Non so se perché cambia anche forse l'età, ma perché non c'erano, no? Perché non c'era questo desiderio maschile così forte. No, il desiderio così esplicitato, no, perché c'è la pornografia,
bastava essere
scusami, perché c'è la pornografia, insomma, ci sono una serie di cose che prima non c'erano, no? L'aggressività, le ragazze che abbiamo sentito qua, le ragazze che abbiamo sentito qui sulla violenza, studentesse, dicevano noi non ci fidiamo più neanche dei nostri compagni.
È vero che questa cosa.
Ma questa cosa qui è una cosa terribile, perché invece ho sempre pensato che tra i miei compagni ero sicura.
Beh,
che non avrei potuto subire violenza. Insomma, poi magari metti anche che possa essere successo, però tu non da prima te lo ponevi, per cui vuol dire che c'è. No, come donna in questo momento, veramente. No,
questo però è anche un risultato, io ho sentito in autobus una che diceva io adesso non ho più coraggio di fare questo da sola, di tornare. Credo che sia anche l'effetto di questa campagna sulla violenza, tutta in termini di protezione, sta raggiungendo il risultato che ci chiude in casa. E a me mi ha fatto impressione sentire questa ragazza che aveva paura di una cazzata, dice ma io ormai non mi fido più di nessuno.
No, lei invece, volevo, invece questo gruppo, quando ci siamo trovati qua, lei invece diceva perché è una serie di droghe, una serie, no? E hanno anche loro introiettato in qualche modo un uso del corpo delle donne che è molto pesante, insomma, no? Dove anche noi a volte confliggiamo e a volte poi c'è questo tutto il discorso della seduzione, che prima non era così forte, oppure forse era meno conscia, che ne so, però no, anche queste.
Ma c'era meno mercato, meno sì, matrimoni, divorzi, mercato, eccetera.
No? Per cui insomma.
Trovato uno bastava.
Ecco, per cui voglio dire, e tu con le donne in questo momento ti senti addosso, no? Come diceva lei, un marito disoccupato, ma mica si mette a fare le cose di casa, per cui le donne hanno. Io che me lo sto vedendo sul mio posto di lavoro, che mi dicono, cavoli, la preoccupazione di mio marito che non lavora, del figlio che è precario, no? E io che devo mandare avanti salvificamente la cosa. Vuol dire, però poi cosa fa? Si prende lo psicofarmaco, no? Perché questo è. Allora, effettivamente noi dobbiamo trovare dei posti, cioè intanto, come dire, portare ai politici, adesso non so bene, portare all'interno delle istituzioni il fatto che l'economia è questa roba qui, l'economia non è semplicemente sapere come va il mercato.
Una figura dell'istituzione, no? Io dentro l'istituzione un po' per cose, lo porto in fondo ormai dove voglio, quando voglio, non dove voglio, quando vuoi, no, anzi vuoi fa anche quello che non ho pagato adesso, mai citando, ma voglio dire, ti trovi un margine che puoi dirlo, per esempio adesso quando facciamo i bilanci di genere, questi, non è tanto che discorso porti, è che livello di conflitto porti che ti stanno a sentire.
Certo.
E questo è il problema. Il discorso, come dice lei, ha un'analisi, la porti dove vuoi, se hai un po'. È il conflitto, è il fatto che lo riusciamo a portare.
Dille dov'è.
Una linea di conflitto visibile, e io davvero non so come facciamo, forse peraltro possiamo fare molte cose insieme, non è che io le dicotomie e le contrapposizioni, non è che io e Lea ci contrapponiamo, questo movimento come ha fatto in passato terrà dentro moltissimo.